tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, io direi questo, ragazzi. Intanto chiudiamo l'argomento tratto dall'articolo di Anna Muzzi sul Giornale sulle espressioni intraducibili del giapponese. Sono arrivati tantissimi messaggi di ascoltatori che proponevano il loro termine. Chiuderei con questo, e così entriamo anche un po' in argomento, con un nostro amico Angelo, fra i tanti che non siamo riusciti a leggere. Maurizio ci ha scritto il termine che propone è putinare. Putinare, prendere provvedimenti per togliere dalla vita, dalla propria vita, dalla propria esistenza, le persone che ci infastidiscono. Questo potrebbe essere un neologismo interessante. Diciamo di questo e di quello che è accaduto, di questo neologismo e di quello che è accaduto negli ultimissimi giorni, ne parliamo. Torna a trovarci in collegamento telefonico Giovanni Savino, storico e specialista di Russia, a cui do il buongiorno. Ciao Giovanni, buongiorno. Come stai?
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Putinare, devo dire, è un bel verbo, solo che il problema è i metodi di Putin sono un pochino radicali.
Ecco, sì, verrebbe da dire. Senti, intanto tu scrivevi l'altro giorno sul tuo canale, che ricordo, Telegram, che ricordo si chiama Russia e altre sciocchezze, una cosa interessante, no? Dice, improvvisamente vedo adesso tutti esperti di nazionalismo russo, ecco, qualcosa di questo genere, nel senso che poi chiaramente quando avvengono questi fatti di cui molto si sta parlando ancora oggi, chiaramente l'argomento tiene banco sulle prime pagine dei giornali. Yulia sfida Putin su Repubblica, io sono Navalny sulla Stampa, tutti si occupano, tutti sono grandi esperti di cose di Russia, e molti hanno cominciato a dire però Navalny, però attenzione, non è un santo, non è... Ecco, vogliamo un attimo, facciamo un attimo back to basics, no? Diciamo, ritorniamo un attimo al grado zero, raccontando, è complesso evidentemente, però chi era Alexei Navalny e se si può affrontare la questione dicendo però Navalny non era uno stinco di santo.
Ma io credo che chi cerca stinchi di santo o cerca demoni probabilmente non dovrebbe occuparsi di politica e non dovrebbe nemmeno occuparsi di storia, perché diventa molto difficile così discutere, sembra l'eterna riproposizione tutta italiana del dibattito tra tifoserie. Leggevo poco fa un editoriale scritto da Boris Kagarlitsky, sociologo di sinistra, è condannato a 5 anni di galera dal regime putiniano, del 2017, prima che avvenisse tutto ciò, in cui lui metteva in guardia: attenzione, non possiamo parlare, risulta ridicolo parlare di Navalny come il nuovo Hitler o come di Navalny il salvatore della patria. Proviamo a discutere di quelle che sono le politiche, di sicuro gli va riconosciuto, diceva nelle righe iniziali di questo articolo, la sua capacità di contrapporsi al potere russo e di essere comunque sempre in grado di affrontare le numerose persecuzioni a cui è sottoposto. Ecco, io comincerei proprio da questo. Alexei Navalny è stato probabilmente uno degli forse l'oppositore di Putin più perseguitato nel corso almeno degli ultimi 13 anni, e ogni discussione su Alexei Navalny deve partire da questo, al di là di quelli che sono stati i suoi passaggi politici, certo, che sono stati vari, è vero. Navalny nasce come attivista di formazione liberale, con una differenza rispetto a questa che è proprio nella questione di essere attivo, cioè di provare a mobilitarsi nel fare delle cose per la propria città. Inizia con comitati per i diritti dei cittadini di Mosca, poi continua organizzando una serie di dibattiti, cosa che a noi può apparire molto strana in Italia, però nella tradizione nemmeno tanto vecchia della Russia post-sovietica ha avuto un effetto, è stato quello di provare a mettere sullo stesso palco gente con idee diverse e fare dei dibattiti politici. E Navalny sì, ha avuto una svolta nazionalista tra il 2007 e il 2011, quando ha provato a essere in sintonia con quello che sembrava all'epoca essere un movimento d'opinione anche alimentato dalle televisioni nazionali, che già allora erano sotto il controllo del Cremlino, contro gli immigrati, con la xenofobia e così via. Solo che si dimentica di questo dettaglio, che Navalny non era il solo. Nel movimento che aveva provato a fondare Narod vi era anche Zakhar Prilepin, scrittore che oggi è uno dei principali sostenitori della guerra di Putin all'Ucraina, e di come in questo movimento, che poi non è mai nato perché non si è mai realizzata la sua formazione Narod, vi erano dei punti programmatici interessanti che anche qui vengono dimenticati da quelli che sono i Catilina di Navalny, ovvero il fatto che bisognava puntare alla riunificazione dei territori storicamente russi, e si citava Crimea e Donbass, che bisognava fare in modo di affermare la superiorità della cultura russa rispetto alle culture occidentali e così via. Come dire, se si deve raccontare la storia, poi la storia dobbiamo raccontarcela tutta. E Navalny nel 2014 definitivamente, con la crisi del nazionalismo russo che si divide tra coloro che sostengono l'Ucraina e coloro che sostengono la Russia, questa sorta di flirt con questo tipo di, lui li chiamava nazionalismo democratico, termina. E tra l'altro vi è anche una revisione del corso degli anni. Navalny nel 2014-15 diceva che la Crimea non è un tramezzino che può essere riconsegnato e così via. Nel febbraio del 2023, a un anno dall'inizio della guerra, nella sua piattaforma programmatica inserisce il pieno rispetto dei confini del 1991. Aveva avviato già dal 2017 una polemica contro le privatizzazioni selvagge avvenute in Russia negli anni 90, nell'agosto del 2023 contro il sistema costruito da Boris Yeltsin e poi utilizzato alla grande da Vladimir Putin. Insomma, Navalny non era stato un nazionalista e non era stato un socialdemocratico, era Navalny.
Certo.
E questo probabilmente è la cosa che più ci risulta incomprensibile, però dopotutto noi siamo il paese che ha avuto Beppe Grillo, siamo il paese che ha avuto il Movimento 5 Stelle, che prima è stato al governo con la Lega, sì, e poi con il PD, quindi forme di populismo del genere, qui utilizzo il termine senza alcuna accezione di migratoria, non dovrebbero sorprenderci, eppure invece ci sorprendono ancora oggi.
Certo. Senti, con adesso ieri sta questa fiaccolata a Roma, la Lega fischiata, amici di Putin, poi le dichiarazioni di Romeo un po' particolari, dice nessuna certezza che sia stato Putin, però abbiamo preso le distanze, vabbè. Ma al di là di questo, ci accorgiamo dal febbraio 2022 di Putin, di quello che è capace di fare, di quanto sia in qualche modo dispotico, anche per carità, diciamolo pure, insomma, dittatoriale il suo agire, oppure è effettivamente cambiato qualcosa, cioè nel senso è peggiorato qualcosa? Io penso, non so, per esempio a questa uccisione qui e anche all'affare di Prigozhin, no? Che hanno persone sotto i riflettori in qualche modo e fatte fuori, come a dire adesso non ci sono più tante discussioni, si fa così e basta. Cioè, c'è stato un aumento della ferocia putiniana, oppure semplicemente prima non ci facevamo tanto caso?
Ma allora c'è chi, da un certo punto di vista giustamente, evidenzia che la questione degli assassini extragiudiziali non è una novità per la Russia di Putin, e questo è vero, basti vedere Anna Politkovskaya, basti vedere altri casi. Però attenzione, perché qui abbiamo un vero e proprio salto di qualità. E il salto di qualità è che non ci si accontenta più della possibilità di rendere inoffensivi o incapaci di nuocere al regime alcune figure, ma si passa all'eliminazione vera e propria, per cui noi assistiamo in realtà a un intensificarsi non solo nei confronti di quelli che sono contrari alla guerra, che possono rappresentare un punto di riferimento, ma anche tra quelli che sono a favore della guerra, perché Igor Strelkov, che è stato condannato in contumacia da un tribunale olandese all'ergastolo per l'abbattimento del Boeing malese nel 2014, oggi si trova in una galera russa a scontare 5 anni perché considerato colpevole di vilipendio alle forze armate, lui che ha cominciato in un certo senso la guerra in Donbass, no? Hai detto di Prigozhin, quindi essenzialmente l'idea è proprio di eliminare alla radice, in nuce, qualsiasi tipo di possibilità di creare dei punti di riferimento alternativi alla narrazione del Cremlino. Volevo aggiungere una cosa sulla fiaccolata di ieri, perché ci tengo molto. A me sembra che la politica italiana, come suo solito, faccia molte parole e pochissimi fatti. Noi siamo ancora da 2 anni a questa parte, quando la situazione per cui i russi che vogliono venire qui a studiare non riescono ad ottenere visti, i russi che vogliono provare ad accedere ai visti umanitari si trovano di fronte a enormi difficoltà, addirittura i cittadini russi con regolare permesso di soggiorno hanno enormi difficoltà ad aprire i conti correnti bancari perché sono considerati tutti parenti degli oligarchi. E poi allo stesso momento abbiamo le liste degli oligarchi che hanno ricevuto le decorazioni, alcuni dei gran commis di regime come Igor Sechin, pubblicate oggi da Fanpage in un Antonio Musla, e la politica italiana però fa le fiaccolate. È sempre molto bello vedere come la politica italiana ha la risposta surreale a qualsiasi domanda, sia essa giusta o sbagliata.
Sì, è esattamente così, sì, è giustissimo quello che dici. E speriamo che le cose in qualche modo da questo punto di vista insomma inizino a cambiare. Cioè, rispetto a quello che stavi accennando prima, anzi dicendo prima su Putin, c'era un messaggio di un ascoltatore che io non ritroverò mai adesso perché siamo sommersi da messaggi, però lo sintetizzo così: lui voleva fare il complottista e lo ha dichiarato, ha detto faccio il complottista e ti dico questa cosa da complottista, ma come mai è stato deciso, se Putin ha deciso di far fuori il suo oppositore numero uno, come mai è stato deciso di ucciderlo, uno che già stava in prigione in Siberia, era in condizioni di non poter nuocere, ma non è, dice lui, che l'hanno fatto fuori tra virgolette i suoi per poi farne una vittima, un eroe, cioè ha fatto un po' il complottista, non capendo l'urgenza e l'importanza dell'uccisione da parte di Putin.
La cosa è questa: noi non sapremo mai che cosa è realmente accaduto, però prima di tutto, questa versione è stata avanzata anche da alcuni media vicini al Cremlino, e l'assurdità di questa versione non è soltanto nel fatto che introdurre un agente in una colonia penale ultrasorvegliata a 60 km dal circolo polare artico e collegata con un'unica strada al centro principale che sale Hard, e questa strada d'inverno si passa sul ghiaccio del fiume, d'estate si prende questa sorta di traghetto, come dire, direbbe molto sull'incapacità dell'intelligence russa di riuscire a tutelarsi da quello che sono le infiltrazioni nemiche. Quindi non è che ci fa proprio una bella figura. In più, ma la domanda va posta in un altro modo: un uomo che è stato avvelenato e che è stato per mesi in cura per riprendersi, che torna da quella cura, viene incarcerato e poi di questi 3 anni di carcere passa più di 300 giorni in cella di rigore, al freddo, isolato, senza avere una assistenza medica degna di questo nome, e c'è anche un perché a questo punto la gente invece di restare in galera se ne va a combattere, perché evidentemente le condizioni delle carceri russe sono tutt'altro, come anche in altre carceri del mondo per carità, che condizioni degne della dignità di una persona. Beh, quella persona sicuramente non è che starà informissima, ecco, però chi ce l'ha messo lì con un'accusa? Cioè, Navalny è stato condannato a 19 anni per un reato d'opinione, è una cosa che molti dimenticano.
Sì.
E condannare una persona per, a 19 anni per un reato di opinione, cioè qui non è che c'è tanto da discutere, di per sé è una follia. E condannare e una persona che aveva già avuto problemi di salute dovuti a un tentato avvelenamento e ogni volta buttato in una cella di isolamento, di sicuro svilupperà delle patologie, di sicuro avrà dei problemi. Poi, ripeto, noi non sapremo mai cosa è successo. Quello che conta è il messaggio. E il messaggio è uno: chi si oppone a Putin muore, punto. Cioè, non è che c'è tanto da fare.
Chiaro. Senti, intanto qualcuno scrive, fa una domanda e dice: ma ho sentito dire che non sia vero che Navalny fosse l'unica, aggiungerei io, opposizione a Putin, ma che ci sono altri partiti nel Parlamento oppositori a Putin, fra cui il Partito Comunista. È vero?
Ma questa opposizione viene chiamata l'opposizione nel sistema e non è una reale opposizione, nel senso che se andiamo a vedere anche le dichiarazioni di Nikolai Kharitonov, che oggi è candidato alla presidenza per il Partito Comunista della Federazione Russa, non critica mai Putin, non la sua campagna elettorale è basata su un video in cui su cui dice è il tempo di farla finita con il capitalismo, sarà senza proporre né come né perché, così come Leonid Slutsky, altro candidato del Partito Liberal Democratico, che era quello fondato da Vladimir Zhirinovsky, oltre a utilizzare l'immagine di Zhirinovsky, perché non è conosciutissimo Slutsky, sostiene che il suo programma è quello del presidente. Addirittura un altro partito, che è Russia Giusta, ha rinunciato a presentare un proprio candidato dicendo che il suo candidato è Vladimir Putin. Quindi, come dire, esiste il multipartitismo in Russia, però come questo viene gestito e in che modo è un altro paio di maniche.
Tra l'altro mi interessa molto questo discorso, magari poi se ti va, Giovanni, ne possiamo riparlare, perché parlavi tu di questo. Una volta c'erano le buone vecchie dittature, no? Adesso c'è questo nazionalismo democratico sostanzialmente, cioè nei fatti sembrerebbe democratico, ci sono le elezioni, però poi di fatto non lo è. Cioè è un nuovo, come dire, nuovo vecchio, poi per certi versi non lo so, sistema che coinvolge non solo la Russia ma altri paesi, e stiamo assistendo a pericolose derive in quel senso anche da altre parti del mondo. Mentre leggo anche su Repubblica di Maxim Kuzminov, ucciso, pilota russo che disertò in Ucraina, ucciso in Spagna, raggiunto in Spagna, aveva cambiato identità dopo essere stato fatto scappare in Spagna dall'esercito ucraino. Un'ultima cosa ti volevo chiedere, perché non abbiamo più tempo, però su Yulia Navalnaya due parole le vorrei spendere. Lei ha detto: continuerò la lotta di mio marito. Che segnale è politicamente e anche nei fatti, cosa può comportare questa posizione?
Di sicuro è un segnale emotivo, perché è chiaro, e poi Yulia Navalnaya ha sempre avuto un ruolo laterale, cioè non all'interno e non da ancella, diciamo così, del marito, però vi è un problema, che è questo: la questione ormai annosa dell'opposizione russa, che cerca sempre delle personalità attorno cui formarsi, però non credo che sia soltanto della Russia, perché lo vediamo anche in Italia, no? C'è questa ricerca dell'uomo, della donna che ti portano la soluzione dei problemi. Sì. Dall'altro lato, riuscirà Yulia Navalnaya a entrare in sintonia con un paese da cui è in esilio e allo stesso tempo a unificare un'opposizione spesso molto autorappresentativa, isolata e litigiosa all'estero? Cioè, questo è un grande problema, perché di Navalny spesso ne parliamo soltanto della sua figura, però non parliamo di quello che è riuscito a fare. Navalny è riuscito ad allargare la base di chi voleva in un certo senso porsi in contrapposizione al Cremlino all'interno del paese, e questo messaggio è stato colto anche da molta gente. A me è capitato di andare ad osservare alcune delle manifestazioni, penso quella del 2021 quando Navalny è tornato e poi è stato incarcerato, che ti diceva: ma io non ho alcuna simpatia per lui, oppure non condivido molte delle sue idee, però c'è questo, c'è la possibilità di protestare, lui comunque è uno che paga con, in prima persona, sì, quello che fa, e quindi io ci vengo.
Certo.
E questa è una cosa importante, certo, quindi bisognerà capire quanto Julia, certo, riuscirà a fare questo.
Giovanni, ti ringraziamo, magari ti disturberemo ancora nei prossimi giorni per seguire la situazione. Hai scelto una canzone per salutarci?
Sì, io pensavo, visto che ieri comunque vi era anche il compleanno di Tony Iommi, di passare sul classico, quindi una bella Iron Man dei Black Sabbath, credo ci sia la grande.
Benissimo, 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 li ascoltiamo subito. Allora, Black Sabbath, chiudiamo qui il nostro appuntamento del The Rock Show di oggi con Giovanni Savino, che ringraziamo e ti diamo l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie mille, Giovanni. Grazie.
Ciao.
Grazie,
ciao,
a presto. Grazie. Ciao, 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 ciao.
Grazie. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.